8 e 40 minuti, si apre la puntata di oggi, mercoledì 4 marzo, di Dillo a Controradio. Spazio anche alle vostre segnalazioni, andiamo il nostro tablet davanti per rispondere e prendere in carico quanto ci scriverete al 342 8104 111. Il tema della prima parte della trasmissione è la gestione delle mense scolastiche, ma anche il futuro di Instabile Sciapitù, e partiamo proprio da quest'ultimo tema con Cecilia Del Re, capogruppo Firenze Democratica in Comune. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti voi.
Del Re, proprio la scorsa settimana nell'ambito di questa trasmissione abbiamo raccolto la testimonianza di una delle socie fondatrici di Instabile Culture in Movimento, che raccontava non solo l'importanza di presidio sociale e culturale di questo spazio, ma anche le difficoltà, l'impegno a mettersi in regola per quanto riguardava il bistrò, ma adesso anche insomma lo scenario di possibile davvero interruzione di questo percorso a seguito della richiesta di smontaggio del tendone dello Sciapitù, appunto. C'è anche l'annuncio di un ricorso al TAR, c'è la richiesta ribadita di un confronto con l'amministrazione, al momento in evasa. Per quanto riguarda il fronte politico, Firenze Democratica, così come Sinistra Progetto Comune, stanno prendendo in carico questa vicenda.
Sì, abbiamo portato questo tema in aula già 2-3 settimane fa con un question time che abbiamo posto all'assessore alla cultura. Ecco, noi conosciamo bene la realtà di Instabile, ma come la conoscono tanti cittadini, perché in questi anni sono riusciti appunto a creare davvero un presidio culturale e sociale importantissimo sotto al ponte di Barlungo, che era un luogo abbandonato all'incuria, e hanno invece in quell'area saputo offrire una programmazione culturale con spettacoli dal vivo davvero di livello e anche tante attività formative. Quindi è diventato un luogo vissuto da cittadine e cittadini di ogni età. Abbiamo portato quindi in aula questo tema quando abbiamo appreso delle difficoltà che l'associazione aveva anche nell'interlocuzione poi con gli assessorati di competenza. Avevamo strappato un impegno a seguire la vicenda, ma purtroppo abbiamo constatato che non c'è stata la disponibilità ad un chiarimento, ecco, perché poi quello che chiedono le rappresentanti della società, ovviamente, di operare nel pieno rispetto delle norme, nel pieno rispetto appunto della sicurezza del luogo, e invece ieri poi è stato appunto annunciato il ricorso al TAR per evitare la demolizione anche dello Sciapitù, che ovviamente vuol dire interrompere ogni tipo di attività. Quindi Sinistra Progetto Comune ieri è tornata a chiedere la possibilità di un confronto. Alla Polizia Municipale ha avvisato di un sopralluogo che verrà fatto l'11 marzo, quindi settimana prossima, in loco, e allora ci auguriamo che sia quella l'occasione in cui, verificando lo stato dei luoghi e con un confronto tra tecnici, ci possa essere, effettivi tecnici, la possibilità di comprendere quello che non va per poi ottemperare, oppure se invece è tutto a norma, ecco, quello lo verificheranno in loco gli agenti della Polizia Municipale. Quello che ci auguriamo è che ci sia la possibilità, ecco, di continuare a poter godere del servizio culturale che Instabile offre alla cittadinanza. Devo dire che c'è stata una reazione molto importante, perché in quella petizione che è stata lanciata in sole 5 ore, ecco, hanno raccolto più di 1400 firme. Ora saremo di sicuro a un numero superiore.
Questo, ecco, poi ci aggiorneremo anche rispetto appunto all'iter che lei preannunciava. Ma in conclusione, rispetto a questo tema, che valutazione politica dà? Perché in qualche modo abbiamo raccontato della questione del bistrò tutti i tecnicismi, ma anche insomma le richieste che vedevano l'associazione mettersi in gioco per regolarizzare tutta una serie di aspetti. Veniva denunciata però tutta una serie di, diciamo, dinamiche a spezzatino che rendono difficoltoso anche per un operatore culturale che sicuramente non ha le spalle forti anche dal punto di vista delle risorse economiche, andare passo dopo passo e non avere invece una progettualità chiara e complessiva di quanto viene richiesto dal punto di vista amministrativo.
Assolutamente, la valutazione politica è quella di un, come dire, di una lontananza rispetto ad una realtà che come dire, ha chiesto in qualche maniera di poter comprendere al meglio, quindi non di voler ottemperare alle richieste, e invece appunto non c'è stata questa volontà di dialogo. Questo anche a fronte appunto di un intervento del nostro gruppo, ma abbiamo sempre agito in squadra con Sinistra Progetto Comune, quindi siamo alternati come voci in consiglio di qualche settimana fa, come dire, e non abbiamo poi fatto né comunicati stampa né nulla, abbiamo soltanto posto il tema in aula per capire se l'amministrazione avesse contezza del rischio, l'amministrazione intesa come giunta, del rischio che correva l'associazione a fronte appunto di un'ordinanza di demolizione che era stata notificata. Quello che poi invece è seguito appunto a quel question time è un silenzio dalla parte politica, e invece la parte tecnica ha continuato a fare il suo corso e quindi a dare poi 10 giorni per l'ottemperanza, pena appunto la demolizione, l'esecuzione forzata del provvedimento. Ragion per cui, ecco, ci dispiace questo, perché Firenze, come abbiamo detto anche noi ieri come gruppo, non deve essere, non può essere solo la città delle grandi realtà culturali, dei grandi istituti culturali, ma è soprattutto anche la città di quelle tante associazioni culturali che operano sul territorio senza paracaduti, come tu sottolineavi, quindi con coraggio, con visione. Pensate che Instabile in pochi anni è riuscita addirittura per il riconoscimento del Ministero della Cultura, questo a conferma della qualità anche degli spettacoli culturali dal vivo, perché questo è un altro tema che abbiamo affrontato, e voi lo sapete già, certo, dai tempi della FLOG, in cui abbiamo chiesto con grande forza di sostenere quella realtà, e purtroppo sono sempre più queste realtà culturali di prossimità, nel senso sul territorio, che sono amate poi dai suoi cittadini, a essere in crisi per questioni tecniche. Lo sapete che la FLOG era per la questione tecnica, anche lì di adeguamento a tutta la normativa antincendio, ma ci sono anche altre realtà che abbiamo seguito in questi anni, dallo Spazio 1, lo stesso Lumen, insomma, dove queste complicanze tecniche impediscono a delle realtà molto virtuose e, ripeto, molto amate, però di avere una prospettiva per il futuro, e così fanno grandemente fatica. E questo poi porta, ecco, anche tanti poi giovani, perché poi sono realtà amate anche soprattutto da questa fascia, ad essere molto delusi, nonché arrabbiati, perché si vedono via via privati di luoghi che per invece la vita di questa città sono fondamentali.
E allora torneremo e seguiremo, continueremo a seguire questa vicenda, così come facciamo con le mense scolastiche. Affrontammo il tema in un'incertezza, diciamo, proprio con lei nelle prime settimane di apertura della stagione di Dillo a Controradio ad ottobre, e del re abbiamo qualche informazione in più rispetto purtroppo a uno scenario di allontanamento di gestione diretta da parte del comune. Tutto questo parte dallo studio di fattibilità commissionato per la verifica della gestione delle mense in house, che però era un impegno ben preciso della passata legislatura. Che informazioni avete in merito?
Sì, allora, eravamo tornati sul tema anche a inizio di quest'anno, nel mese di gennaio, avevamo posto un question time all'assessora all'istruzione, proprio perché ci eravamo resi conto che una delibera di aprile dello scorso anno, di aprile 2025, ecco, dava come, diciamo, obiettivo all'amministrazione di arrivare a effettuare, a stilare un cronoprogramma per l'attuazione di questo progetto dell'internalizzazione delle mense, a seguito di questo studio di fattibilità che appunto l'amministrazione aveva a aprile dello scorso anno commissionato. L'assessora a gennaio, quindi un mese fa, ci aveva detto, in realtà l'avevamo vista poco convinta, come commentammo, che l'intenzione era quella di andare sempre verso l'internalizzazione delle mense, ma che lo studio di fattibilità era arrivato da poco e quindi lo stavano valutando, e poi invece poche settimane dopo è apparso sui giornali, quindi l'abbiamo letto da un quotidiano, che c'è stato un dietrofronte rispetto appunto a un punto che era un punto del programma di mandato non solo dell'attuale amministrazione, ma anche della passata. Quindi sono stati 5-6 anni di annunci che poi, ecco, sono caduti, non voglio dire nel vuoto, ma di sicuro hanno portato a far affermare all'amministrazione in sostanza che non è possibile, che non è sostenibile arrivare a un modello di una società in house, quindi comunque a un internalizzazione del personale delle mense. Ecco, in tutti questi anni alla fine la situazione...
Ecco, del re, siccome in questi giorni, no, in cui la notizia è stata diffusa, è intervenuto anche il sindacato, Marasco ha ribadito occorre uscire dalla logica degli appalti, lei diceva gli elementi che emergono da questo studio, resi noti anche e ribaditi dalla sindaca Funaro, sono che alcuni tipi di società hanno dei costi eccessivi che andrebbero a toccare in particolar modo le tariffe per famiglie e cittadini. Funaro dice poi a un certo punto, mi piacerebbe che ogni tanto l'opposizione rilanciasse qualche proposta, un'opposizione più costruttiva, ma lei cosa proporrebbe?
Sì, allora dunque, se diciamo questo modello non è, come dire, fattibile, vedo che è proprio lo studio di fattibilità che propone una sorta di project financing con una collaborazione pubblico-privato che quindi, come diceva Marasco, esce dalla logica degli appalti. Quindi non voglio dire che non ci siano altri modelli per arrivare ad ottenere gli obiettivi di, come dire, una qualità del lavoro, perché poi di questo si parla, di una qualità del servizio, di una tutela della filiera agricola corta. Allo stesso tempo però dico che qui non è, cioè, si è annunciato un progetto ben preciso che è quello proprio di internalizzare il personale delle mense per tanto tanto tempo, perché appunto ho detto sono 5-6 anni, evidentemente senza aver prima fatto uno studio di fattibilità. Allora, ecco, perché ci si è messo tutto questo tempo? Allora, ben venga, noi come opposizioni, come minoranze, ci siamo a dar mano, diciamo, anche, e abbiamo chiesto tra l'altro più volte di approfondire il tema nelle commissioni, ma questo non è mai avvenuto, perché appunto le commissioni sono presiedute dalla maggioranza, la commissione istruzione e lavoro, e quindi, ecco, non si è voluto anche condividere con le minoranze alcuni passaggi dove la nostra certamente l'avremmo detta, il nostro contributo l'avremmo dato. Però ecco, questi tempi così dilazionati devo dire che oggi non hanno aiutato, e per di più ricordo che l'ultimo bando delle mense era pure andato deserto, non so se vi ricordate, quindi fu ribandito, e ad oggi ecco noi siamo pronti a depositare anche un'interrogazione, perché ci risulta che comunque il personale delle mense almeno per alcuni profili a questi non venga applicato il criterio del salario minimo.
Quindi c'è anche questo versante di cui chiedete conto. Grazie per tutte queste informazioni e questi aggiornamenti alla capogruppo di Firenze Democratica Cecilia Del Re in Comune. Buon lavoro, grazie, buona giornata. E sono le 8:52, siamo verso la seconda parte, conclusione di Dillo a Controradio, la puntata di oggi. Durante la settimana ci è arrivata una segnalazione da parte di Antonella, che si è vista recapitare per PEC informazioni sul progetto di vita. La definizione del progetto di vita avviene all'interno dell'unità di valutazione multidimensionale disabilità e presuppone una serie di servizi, diciamo, a persone che hanno disabilità. È composta da figure sanitarie e sociali con la partecipazione attiva della persona. Ma in cosa consiste? Cosa significa? Antonella faceva difficoltà a ricevere informazioni e a capire il senso, no, di questo servizio, e soprattutto una sua eventuale non volontà di partecipazione sarebbe avrebbe dovuto essere comunicata. Ma in che modo? Insomma, ci chiedeva delucidazioni, e se potevamo a nostra volta capire in cosa consiste, da chi è portato avanti il progetto di vita. Stiamo cercando di entrare in contatto con la referente di tutto questo per la Società della Salute, e quindi speriamo davvero nella prossima puntata di Dillo a Controradio di avere informazioni rispetto a questo. Mentre alle 8:54 ci spostiamo sul tema della piscina Paganelli, appalto revocato, a proposito di appalti, ed è una aggiornamento che ci viene dal consigliere del Movimento 5 Stelle Lorenzo Masi. Finalmente emerge la verità sulla piscina Paganelli, così il capogruppo, dopo la risposta fornita in aula dall'assessora Letizia Perini nel corso di un question time in cui è stata appunto comunicata la revoca dell'appalto alla ditta incaricata dei lavori presso la stessa piscina. Ora si comprende, dice Masi, perché la mia interrogazione, risposta scritta del 18 marzo 2025, dunque stiamo parlando di un anno fa, non abbia mai ricevuto risposta. C'era evidentemente dunque qualcosa che non stava funzionando. Purtroppo chi ci rimette spesso sono i cittadini in termini di servizio, di disagi, di attesa. E allora tutto questo è per aggiornarvi sulla piscina Paganelli, se vi stavate chiedendo a che punto Era nel frattempo, leggo in tempo reale un messaggio che ci arriva, forse in risposta proprio alla segnalazione di Antonella. Il progetto di vita riguarda una valutazione compiuta da soggetti che a diverso titolo hanno a che fare con la persona con disabilità, come organizzazioni del terzo settore, assistenti sociali, neuropsichiatri, che possono raccogliere informazioni riguardanti il profilo di funzionamento della persona con disabilità, così da individuare, questa è la finalità, i migliori percorsi di inserimento socioculturale e sociolavorativo della persona nella società. Quindi ci sembra un percorso quanto mai, insomma, da condividere in termini di servizio. Io ringrazio il nostro ascoltatore Andrea, se non sbaglio, per queste informazioni. Come sempre voi non solo ascoltate ma interagite con noi, quando diciamo comunità di Controradio non lo diciamo a caso. Allora, ringraziando anche Andrea, sono le 8:56 minuti, Dillo a Controradio tornerà mercoledì prossimo, tutte le trasmissioni di questa rubrica sono riascoltabili sul nostro sito controradio.it. Breve pausa e poi ci sarà Raffaele Palumbo qui nei nostri studi con un ospite, la storia di Leila. Andiamo in Iran, lo facciamo con Leila Farabash, anche su Controradio TV, dunque anche sui nostri canali cross mediali. Rimanete con noi.
Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.